separerei innanzitutto i riferimenti storici oggettivi dalle aspirazioni, le pulsioni, perché l'idea del califfato ha una grandissima presa sul piano propagandistico. Va ricordato che appunto storicamente però il califfato fu abolito da Kemal Atatürk, questo nel 1924. Ciò detto, e per ripassare invece all'attualità e le varie aree di crisi e le varie aree di sofferenza, tutto il Mediterraneo orientale ribolle in maniera drammatica. Io dico, parlo di Mediterraneo allargato, ovviamente, che comprende anche l'Iraq.
C'è il rischio a breve termine che si possa instaurare questo califfato?
Ci dovrebbero essere una serie di vittorie militari sul campo. Non mi pare che a questo punto ci sia la possibilità di imporlo con la forza delle armi in un territorio vasto.
La questione siriana è tutt'altro che risolta, certo. E anzi ci sono gli sconfinamenti in Libano, certo. Un paese chiave per quest'area.
Libano tutto sta in un equilibrio fragilissimo che tiene insieme sunniti, sciiti e cristiano-maroniti. E non, lei non deve dimenticare che in Libano ci sono gli Hezbollah e che sono appunto una componente ben armata e ben addestrata, quelli che l'anno scorso diedero una mano determinante alle truppe regolari di Assad contro i ribelli. Quindi voglio dire, ci sono una serie di vasi comunicanti. Il rischio è che basti un piccolo incidente per dare fuoco alle polveri. Quindi io mi auguro che la diplomazia internazionale possa svolgere un ruolo di pacificazione. Non si risolve nulla se prima non tacciono le armi. E in Libano noi italiani dobbiamo essere molto molto attenti, perché nella zona di interposizione appunto tra il Libano meridionale ed Israele, che in questo momento ha in atto questa offensiva contro Gaza, sono schierati i militari italiani dell'operazione UNIFIL 2 per fare la forza di interposizione.
Professore, lo ricordiamo, la forza di interposizione tra Israele e Hezbollah.
Sì, perché c'era il pericolo nel 2006 che anche gli Hezbollah tiravano i missili contro Israele, fu creata una posizione a guida italiana in cui si doveva evitare che gli Hezbollah potessero costituire una minaccia a Israele dal lato dalla frontiera del nord. E da allora, grazie alla presenza del contingente di pace, realmente di pace italiano, che si è conquistata la fiducia di tutti, non ci sono stati problemi da quel lato. Però è un equilibrio molto molto precario.
Professore, la comunità internazionale sembra in questo momento immobile di fronte all'avanzata dei gruppi jihadisti.
La comunità internazionale deve, se consideriamo il suo soft power, convincere le parti a muoversi e a dialogare.
Anche se nello sforzo di mediazione in questo momento non c'è nessun interlocutore da parte jihadista.
Ci può essere. È la rivoluzione diffusa in tutto il territorio, ciascuno si appropria del marchio del terrore, che può essere Al-Qaeda, che può essere un movimento radicale islamico, e ciascuno opera in questo.
Quindi chi è l'interlocutore con cui bisogna costruire e intessere la pace?
Territorio per territorio, cioè gli interlocutori devono essere innanzitutto la comunità internazionale, intesa come Nazioni Unite, Unione Europea e i paesi dell'area regionale, gli attori statuali, cioè i governi di Iran, Turchia, Qatar, Arabia Saudita, che hanno rapporti diretti con alcune delle parti in conflitto, devono muoversi ad una conferenza internazionale regionalizzata, senza esclusioni, e coinvolgere i settori più rappresentativi delle opposizioni, paese per paese.